Parliamo dunque della resistenza italiana a Trieste. Cominciamo da una premessa. Nel PowerPoint troverete una citazione. Questa citazione è di Gabriele Foschiatti. Gabriele Foschiatti, personaggio importante della vita politica giuliana, del quale troverete anche alcune note biografiche, un garibaldino, uno degli ultimi garibaldini, nel senso che tra la fine 800 e i primi 900, giovanissimo, aveva aderito alla Democrazia Sociale italiana, la Democrazia Sociale irredenta, aveva partecipato a spedizioni garibaldine in Grecia. Poi ovviamente Mazziniano, volontario di guerra, poi legionario con D'Annunzio, poi deluso da D'Annunzio, antifascista, perseguitato e ovviamente traumatizzato anche lui da quello che accade all'Italia dopo l'8 settembre. L'8 settembre, il settembre del 43, poi la fine insomma, dell'anno, noi possiamo considerarlo l'anno zero dell'italianità giuliana. Vedete quello che scrive Foschiatti in riferimento a quello che sente essere l'opinione diffusa degli italiani della regione, in particolare di Trieste. Perché vi affannate tanto, ci dicono essi, posto che il destino di queste terre non dipende né da voi né da noi, lo deciderà qualcun altro, no? Sarà quel che sarà, niente da fare, andate a dormire. E invece no, dice Foschiatti, noi dobbiamo reagire, non è vero che la nostra sorte sarà quella che sarà, ma sarà quella che noi vorremmo costruire, evidentemente, con l'Italia, dice Foschiatti, non quella fascista o dei Savoia, ma l'Italia del Risorgimento. Ecco perché ho insistito su questo. Foschiatti è uno dei componenti del primo CLN e del quale condividere la tragica sorte. Ed è un po' un simbolo, questo suo scritto, di quella che è l'atmosfera che si respira nei CLN di Trieste, nei diversi CLN. Cioè quella di una realtà, come sempre ovviamente rischiosa, come in tutte le organizzazioni resistenziali, ma particolarmente isolata, particolarmente rischiosa, in una situazione di assoluta minoranza, di isolamento rispetto a buona parte della città e a buona parte del paese. Tenete sempre presente quando si parla di resistenza in città delle difficoltà proprie dell'ambiente urbano, soprattutto di fuori della fabbrica, cioè il rischio delle infiltrazioni e delle delazioni, che sono la piaga della cospirazione in città, oltre ovviamente a difficoltà a creare formazioni armate. Per l'antifascismo italiano della Venezia Giulia c'è difficoltà superiore del trauma delle foglie bestriane, che ben conoscete da quello che vi abbiamo detto, e che rende larga parte della società civile, anche non fascista, estremamente timorosa di accostarsi al movimento di liberazione che si ritiene, non a torto, egemonizzato dal movimento partigiano jugoslavo. Ecco quindi che nella Venezia Giulia, l'Istria ancora peggio, come sappiamo da altre lezioni, ma anche a Trieste e Gorizia, l'antifascismo militante, resistenziale, non comunista, rimane patrimonio di ristrettissime elite politicizzate in vario modo, che incontrano grandi difficoltà di rapporti sia con le organizzazioni nazionali del CLN che soprattutto ovviamente col Movimento di Liberazione Sloveno. E vivono quindi una lunghissima e frequente realtà di isolamento. Aggiungete a questo l'inesperienza, i quadri politici che si erano formati nell'anteguerra non avevano idea, a parte i comunisti, di cosa fosse la cospirazione. C'è un episodio che è molto significativo, che riguarda il primo CLN. Questo episodio è stato raccontato da un grande storico, Elio Appi, che all'epoca era un giovanissimo insegnante antifascista, di ideologia socialista, che sente dire a Trieste che c'è qualcuno, siamo alla fine del 43, che sta cercando di mettere in piedi dei nuclei cospirativi. Gli fanno il nome dell'avvocato Tanasco, si reca semplicemente nello studio l'avvocato dell'avvocato Tanasco e dice «Sono qua, vorrei fare qualcosa». L'avvocato Tanasco, che non conosce minimamente questo giovanotto, gli risponde «Bravo mulo, ecco qua un pacchetto dei volantini, va e porta in giro». Perché il giovane Appi prende il pacchetto di volantini, lo butta nel primo cestino e non si fa più vedere evidentemente. Capite che con questo livello di capacità cospirativa è piuttosto evidente che il CL Giuliano viene distrutto più e più volte. Avete un primo comitato di liberazione, che è l'erede del Fronte Democratico Nazionale che si era costruito dopo il 25 luglio, e nell'ottobre diventa comitato di liberazione nazionale con una rappresentanza di tutti i partiti antifascisti, e entro dicembre sono tutti arrestati e deportati a Dachau, dove due muoiono foschiati appunto episodi. E dopodiché già comincia un momento di gravissime difficoltà, evidentemente, perché ricostituire una rete cospirativa è estremamente difficile. Gli ambienti di riferimento sono quelli comuni al resto dell'antifascismo italiano, cioè da una parte l'azionismo, dall'altra il socialismo, che però non è più molto vivace, perché quasi tutti i quadri socialisti sono transitati nel Partito Comunista, venendo distrutti dalla repressione fascista, e il Movimento Cattolico. Il Movimento Cattolico, che inizialmente il suo riferimento appunto è questo avvocato, Giovanni Tanasco, del quale vedrete poi con calma la scheda biografica, che è abbastanza interessante perché è un Tanaskovic, ovviamente. Un Tanaskovic dalmata, poi italianizzato suo malgrado in Tanasco. Esponente del prefascismo, ecco, esponente del Partito Popolare Prefascista, che poi assume la guida del Comitato di Liberazione, ma rapidamente viene messo fuori gioco. In realtà, chi assume la guida del Movimento Cattolico in chiave antifascista è un sacerdote. Questo non è strano, accade in tantissime realtà, accade anche nel vicino Friuli, dove sarà Don Moretti a prendere l'iniziativa, o perlomeno a collaborare fortemente alla creazione e l'animazione delle formazioni Osoppo. Perché? Beh, perché i preti hanno una funzione essenziale, non soltanto dal punto di vista militare, politico, strategico, ma teologico. Cioè devono giustificare la rivolta in armi contro l'autorità, il che non è per niente è scontato dal punto di vista cristiano, perché la dottrina tradizionale dice che l'autorità, anche se un'autorità straniera d'occupazione, va rispettata per evitare guai peggiori. In questo caso c'è un'elaborazione teologica comune a moltissimi sacerdoti che, rifacendo sostanzialmente i principi della guerra giusta, legittimano l'uso delle armi e quindi la resistenza da parte dei cattolici. Il promotore quindi è Monsignor Mazzari, prete capodistriano, già molto attivo durante il fascismo nell'animazione della gioventù, e per questo preso particolarmente di mira dal regime, che come sapete non tollerava intromissioni nella gestione della gioventù. Doveva, per i patti lateranensi, convivere con l'Azione Cattolica, ma cercava di fare la vita difficile a chi prendeva sul serio la propria missione di apostolato fra i giovani. Intanto, a un certo punto, Don Mazzari, che pure è diventato direttore del giornale diocesano scrivendo articoli che non facevano piacere al regime, viene allontanato per prudenza e mandato in un sperduto paesino dell'Istria. Contemporaneamente però mantiene dei rapporti con i suoi allievi, ma anche con altri intellettuali cattolici, e diventa fondamentalmente l'animatore della nuova generazione cattolica, che possiamo definire cattolico-democratica, e li sollecita poi dopo l'8 settembre alla cospirazione e alla partecipazione alla lotta armata. Caso unico, direi, nella storia della resistenza italiana, su impulso di Luigi Frausin, che avete sentito dalla lezione di Patrick Kals essere il vero animatore del Comitato di Liberazione Nazionale a Trieste, Don Mazzari viene designato presidente del secondo CLN. Non in quanto rappresentante dei cattolici, del partito cattolico, no, in quanto prete, cioè in quanto sacerdote super partes. Rappresentante della Democrazia Cristiana sarà un altro, sempre mugesano, perché in realtà sono tutti ispirati da Frausin. Don Mazzari diventa presidente, rimane presidente del CLN nella fase difficilissima dell'autunno del 43, dopo la svolta d'autunno dei comunisti, quando, arrestato Frausin, i comunisti escono dalla governazione del CLN, il CLN rimane gravemente isolato dal resto del movimento resistenziale e anche in parte del CNR d'Italia, fino a quando nel gennaio Don Mazzari viene anche lui arrestato dai tedeschi, sempre a causa di una delazione, questa è la vera piaga, no, dei comitati di liberazione nazionale, lungamente torturato, con conseguenze permanenti, grazie alla protezione del vescovo non viene deportato e quindi sopravvive fino a quando non verrà liberato da un colpo di mano il 29 aprile. Questo è il secondo comitato di liberazione, che però viene gravemente colpito dagli arresti, l'arresto di Frasin, ma l'arresto anche di tanti altri a seguito di questa catena di delazioni della fine del 1943. Ecco allora che si arriva ad un terzo CLM che vive vita difficilissima nell'inverno 44-45, con buona parte dei suoi membri arrestati, ma riesce a mantenere in piedi l'organizzazione militare. Attenzione, l'organizzazione militare clandestina, perché non stiamo parlando di formazioni armate che combattono nei dintorni, perché quelle o sono state distrutte dai tedeschi, come il battaglione Alma di Voda nel corso del 44, oppure sono passate completamente agli ordini del nono corpo d'armata partigiano sloveno. Qui parliamo di un'organizzazione militare cospirativa, cioè in potenza, con diverse unità reclutate, con dei depositi di armi che però fanno poche azioni, perché fare azioni in città non è facile. Le fanno i GAP, cioè i gruppi di azione partigiana comunisti, che fondamentalmente fanno terrorismo, terrorismo uccidendo persone in tutta Italia, esponenti fascisti, non nazisti, fascisti soprattutto, che normalmente provoca anche delle rappresaglie. Gli altri non fanno questo tipo di azioni, ma ci sono delle azioni di sabotaggio. Azioni di sabotaggio soprattutto da parte di quelle che sono le formazioni militari organizzate legittime, potremmo dire, che però sono infiltrate nel CLN, la Guardia Civica, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e poi un'altra organizzazione che non è armata, ma molto importante, che sono i Servieri, i quali sono in grado effettivamente di svolgere attività di sabotaggio e alcuni sabotaggi vengono condotti. La vita però di questo CLN è molto difficile fino a quando non si arriva alla fase finale. Ora, nella fase finale della guerra, improvvisamente, questo Comitato di Liberazione Nazionale, che è militarmente debole, politicamente isolato, potremmo dire che è espressione di un'etica della testimonianza, ecco, proiettata abbastanza sul lungo periodo, ma che nell'immediato ha scarse possibilità di incidenza, improvvisamente diventa importante. Perché diventa importante? Perché si sta avvicinando la crisi finale, alla fine della guerra. E nessuno sa come finirà, non nel senso che nessuno sa chi vincerà la guerra, è ovvio che la Germania la sta perdendo, ma cosa succederà nella Venezia Giulia? Chi arriverà per primo? Arriveranno gli Alleati o arrivano gli Jugoslavi? Fa differenza, evidentemente. E in qualsiasi contesto, l'esistenza stessa del CLN vuol dire qualcosa. Che cosa vuol dire? Che se il CLN esiste, combatte, a Trieste si può essere patrioti italiani senza essere fascisti. E si può essere antifascisti senza per questo essere comunisti o voler la Jugoslavia. Questo cosa significa? Che con la sua esistenza e la sua azione il CLN mette in crisi le pretese speculari di monopolio politico da parte degli altri soggetti. Quali sono questi soggetti? Sono i collaborazionisti, di cui abbiamo già parlato, nazionalisti e collaborazionisti, che ritengono di avere il monopolio dell'italianità e tutti gli altri si devono accodare. Dall'altra parte, le organizzazioni comuniste che ritengono di avere il monopolio dell'antifascismo e tutti gli altri si devono accodare. Il CLN è un terzo incomodo. Si può essere patrioti, italiani, antifascisti. Ecco allora che entrambi gli altri soggetti, che sono soggetti più forti rispetto al CLN, entrambi compiono nell'ultimo mese, potremmo dire, di guerra, due tentativi speculari di cattura politica del CLN per neutralizzarlo, cioè per cancellarne la soggettività politica. Qual è l'offerta dei comunisti? Creare un comitato misto, comitato esecutivo antifascista italo-sloveno. Formato come? Secondo i principi del Fronte di Liberazione. 11 membri, di maggioranza italiani, certamente, ma fra gli italiani 5 delegati dalle organizzazioni di massa e 3 dal CLN e poi 3 slovene. Cosa vuol dire? La totale egemonia comunista, evidentemente, secondo la logica del fronte dal basso. Il CLN sarebbe semplicemente la foglia di fico in questo comitato e ovviamente risponde di no. Nel momento in cui risponde formalmente di no, diventa formalmente nemico, alla stessa stregua dei fascisti e dei nazisti. I collaborazionisti fanno un'offerta opposta, cioè creare un comitato di salvazione nazionale guidato dai collaborazionisti stessi, cioè dal prefetto. Le forze del Corpo Volontario della Libertà, che è l'organizzazione militare del CLN, come in tutta Italia, e della Repubblica Sociale, si dovrebbero unire per fermare gli jugoslavi. Non è che andrebbero a combattere contro la quarta armata che sta arrivando, non ne hanno la possibilità. Allora, i tedeschi dovrebbero cercare di formare gli jugoslavi. E forze repubblichine e forze del Corpo Volontario della Libertà della Resistenza dovrebbero combattere contro i partigiani comunisti a Trieste. Quindi guerra civile, fondamentalmente, all'interno dei fronti italiani. Ovviamente sarebbe una follia dal punto di vista militare, le forze dell'RSI non ci sono, stanno sbandando, e dal punto di vista politico cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tutte le forze filo-italiane sono alleate ai tedeschi. Quindi tutti gli italiani, meno i comunisti, sono fascisti. Il CLN non abbocca neanche a questo, e quindi dagli altri viene considerato traditore. Quindi per i comunisti italo-sloveni, nemico. Per i collaborazionisti, traditore. E a questo punto arriviamo alla fase finale. All'appuntamento con questa fase finale, cioè il collasso del potere tedesco, ogni soggetto politico opera in maniera completamente autonoma, perché gli accordi sono stati tentati, ma non sono stati raggiunti. E allora vediamo questi soggetti. Cosa fanno i collaborazionisti? Niente. Le forze della Repubblica Sociale si sbandano. I comandanti gerarchi tentano la fuga, in genere ci riescono meno qualche pesce piccolo. Vedremo leggermente diverso il Cirino di Fiume, dove rimane anche il senatore gigante, che è un coraggioso, pur sapendo benissimo quello che succederà, davanti viene fucilato. Ma gli altri in genere scappano. Antifascisti. L'unico modo per dimostrare la propria presenza, la propria azione politica e l'insurrezione. Ma quando? Non è facile decidere quando insorgere, perché i tedeschi a Trieste sono in forza. E allora, se si insorge troppo presto, quello che ne segue è un assoluto massacro. Ma se si insorge troppo tardi, politicamente è perfettamente inutile. Sia il CLN che Unità Operaia è la formazione italo-slovena armata guidata a guida comunista. Entrambi hanno la medesima idea. Si insorge il 30 aprile. Il giorno prima Reiner e tutti i vertici della zona d'operazione hanno abbandonato la città, ma sono rimasti dai presidi. Contro questi presidi scattano due insurrezioni, non una, due, parallele e competitive. Quella del CLN riesce a controllare fondamentalmente il centro della città, meno un paio di capisaldi tedeschi, il castello di San Giusto e il tribunale. Quella di Unità Operaia riesce a controllare le fabbriche, sono gli operai, la periferia e rioni popolari come San Giacomo. Ci sono alcune azioni comuni. C'è un'azione comune nei pressi della caserma di San Giacomo, dove effettivamente entrambe le formazioni combattono contro i tedeschi, e ci sono delle azioni comuni ancora più importanti per salvare il porto. Questo è importante. C'è tutta una serie di soggetti che si muovono in realtà per salvare il porto e hanno successo. È importante sottolinearlo perché è completamente diverso da quello che accade invece a Fiume. A Fiume, che si trova in una situazione abbastanza simile a quella di Trieste, in realtà nessuno ha la forza di guidare un'insurrezione. I comunisti croati a Fiume sono debolissimi perché quello che aspettano è l'azione dall'esterno, a parte della quarta armata jugoslava. Il CLN dicono che ci sia stato, ma nessuno se ne è accorto. Altre forze antifasciste non comuniste ci sono gli autonomisti, ma non sono armati. Nessuno fa l'insurrezione. Il porto viene completamente distrutto. A Trieste no. A Trieste, ho qualche immagine da mostrarvi, c'è l'insurrezione. Vedete qui la caserma di San Giacomo che è stata appena liberata e in effetti che cosa vedete? E vedete un tricolore, cioè non vedete la bandiera jugoslava, vedete anche il tricolore italiano. E poi scene di combattimento nel centro della città. Ecco, due insurrezioni. Che risultato hanno? Beh, un risultato parziale, perché alla fine i tedeschi sono ancora là. Hanno perso il controllo della città, ma rimangono assediati nei loro capisaldi. Sono state due insurrezioni parallele e concorrenziali. Entrambi i soggetti politici hanno dimostrato che esistono, che ci sono e che combattono, ma non sono in grado di ottenere successo. Il successo, cioè la liberazione, può arrivare soltanto dall'esterno.